la tua parola. Ti lodiamo, caro Padre, ti lodiamo per questo privilegio di conoscerti. Ma ti confessiamo che non ti conosciamo sufficientemente, ma grazie perché vuoi rivelarti a noi. Quanto ti lodiamo per il tuo Figlio, il Figlio che è diventato la nostra speranza e anche la vera vite. Quanto ti ringraziamo per lo Spirito Santo. Grazie perché questo Spirito abita in noi. Signore, preghiamo perché il tuo Spirito ci guida nella realtà, in tutta la realtà. Preghiamo perché tu ci dia uno spirito di sapienza e rivelazione. Togli un po' di più i nostri veli. Questo versetto, Giovanni 4, 23, certamente è uno dei versetti che il Signore ha più a cuore e che deve essere iscritto nei nostri cuori, non solo nelle nostre Bibbie, ma anche nei nostri cuori. E questo può farlo solo lo Spirito Santo. Noi possiamo parlare, ma solo lo Spirito Santo può scrivere in noi. Quindi mettiamo la fiducia nello Spirito perché scriva nei nostri cuori. Certamente, se vi è una cosa che lo Spirito vorrebbe scrivere nei nostri cuori, è che il Padre chiede, cerca veri adoratori. Non solo degli adoratori, ci sono molti adoratori, perché l'uomo è stato creato a immagine di Dio, quindi l'uomo deve adorare. In un modo o in un altro adorerà qualcosa. Il sole, o una statua, oppure una BMW, una casa, una professione. L'uomo adora qualcosa. Ma Dio ricerca i veri adoratori, che adorano in spirito e verità. E aggiungo che il Padre ricerca o domanda. Il Padre cerca tali adoratori. Abbiamo molte idee, anche nell'ambito cristiano ci sono molte idee, molte opinioni su come possiamo adorare Dio. Certi amano adorare in silenzio, altri preferiscono adorare con molto rumore. Quello che ci si chiede non è quello che noi preferiamo. Alcuni dicono preferisco andare in questo centro, ascoltare tal predicatore. Sì, è quello che preferisci tu. Per questo c'è un'offerta molto grande. Se volete degli studi scritturali, avete dei gruppi che sviluppano questo. Se volete animazioni con canti viventi, con un assolo magari, con, se possibilmente, una ragazza che canta con una voce magnifica, allora possiamo offrirvi questo. Ma la domanda è quello: cosa cerca il Padre? Non quello che cerco io, non quello che preferisci tu, ma quello che il Padre cerca. Penso che questa è una frase che lo Spirito vorrebbe scrivere nei nostri cuori, e se lo scrive lui non partirà più. Anni fa lo Spirito ha scritto nel mio cuore una frase, è un capitolo completo, è Deuteronomio 12. Non agirete, non farete come lo facciamo ora qui, dove ognuno fa ciò che gli pare buono. Ma andrete, vi recherete al luogo che nel luogo che l'Eterno sceglierà. Questa frase ha rivoluzionato la mia vita. E spero che lo Spirito Santo possa veramente stamparla nei nostri cuori. Dio ha scelto nell'Antico Testamento, parliamo dell'Antico Testamento, ma in realtà la Bibbia dice, la Scrittura, o dovremmo parlare della prima parte della Scrittura. C'è qualcosa di vecchio, è l'Antico Testamento nel senso del patto, del vecchio patto, cioè la legge. Questo è passato, è finito. Il nuovo patto è la grazia. Ma se questa prima parte, che è la maggiore della Bibbia, non è terminata, ogni lettera, ogni parola importante, possa quindi lo Spirito impressionarci. Per molti l'Antico Testamento è vecchio. È bello avere molti giovani e che possa mettere il Signore nel cuore di ogni giovane di conoscere il Vecchio Testamento. Se non lo conoscete non sarete dei veri adoratori, perché in questa prima parte il Signore ci rivela come essere veri adoratori. Ci sono due aspetti. Il primo è Gerusalemme. Non è la città che tu hai scelto, non è Dan, non è Betel, ma Gerusalemme, il luogo che Dio scelse. E il secondo aspetto è che a Gerusalemme dovevano portare dei sacrifici, delle offerte. In che modo adoriamo? A Gerusalemme con delle offerte. Il Dio aveva detto: non verrete a mani vuote. Come adorate a Ginevra? Dovete poter rispondere a Gerusalemme con dei sacrifici. Se veniamo e se manca questa seconda parte, non è l'adorazione che il Padre cerca. Gerusalemme dirai è l'Antico Testamento. Gerusalemme ha molto a che vedere con noi. Abbiamo scritto come secondo versetto Ebrei 12:22. Voi vi siete invece avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente, la Gerusalemme celeste, alla festante riunione delle miriade angeliche. La Gerusalemme celeste. Per molti, la Gerusalemme è per il futuro, la Gerusalemme celeste, quando andremo in cielo. Ma qui non vi avvicinerete, non andrete, ma vi siete avvicinati alla Gerusalemme celeste. Gerusalemme ha molto a che vedere con noi. Dove siamo ora? Non siamo qui a Librandar, dobbiamo essere a Gerusalemme. Gerusalemme nell'Antico Testamento è Gerusalemme, nel Nuovo Testamento è la Gerusalemme celeste. Siamo seduti in Cristo nei luoghi celesti, non saremo, siamo. Dove siamo ora, oggi? Possa il Signore aprirci gli occhi dobbiamo essere a Gerusalemme. Vi siete avvicinati dal monte al monte Sion, alla città del Dio vivente. Cos'è la Chiesa? Non è la nostra Chiesa. Non è casa nostra, non siamo a casa nostra qui. Non siete a casa vostra. Siamo alla città, nella città del Dio vivente. Al monte Sion. Cos'è Sion? Sion è la città del gran re. Qui c'è un solo re. Una sorella ha detto, che è venuta recentemente nella vita di chiesa, voleva vedere, la prima cosa che voleva vedere è vedere se c'era un pulpito, perché era abituata a vedere il predicatore su un pulpito. Qui non c'è il pulpito, non ci sono posti liberi, il posto è preso, il re è sul pulpito. Qui ci sono solo servitori, ma solo il re. C'è posto solo per il re. Questo è il monte Sion, questo è Gerusalemme. È la sua città, è lì dove lui regna, dove l'unico che deve essere innalzato. E se vediamo questo non c'è problema, per essere uno è il posto che lui domanda, che lui ricerca, allora tutto è risolto. Se chiedi ai bambini, dai scelta ai bambini una scelta, allora ci sono solo problemi, ma se i genitori decidono facciamo così, non c'è più discussione, perché la decisione è stata presa. Dio risolve tutti i problemi in modo semplice. Lui cerca, lui sceglie, ha scelto Gerusalemme, lui il re. Questo è quello che il Signore deve mostrarci. Per questo dobbiamo leggere l'Antico Testamento. Perché il Signore ci ha dato l'Antico Testamento? Pensate che possiamo leggere rapidamente Esodo, Numeri? Devi leggerlo attentamente, perché la tua storia è la mia storia. La ribellione di Corè è la tua storia. Può succedere a te. Dobbiamo leggere l'Antico Testamento perché vi è tutto. È la storia dei figli di Israele finché hanno costruito la casa di Dio a Gerusalemme, è la nostra storia. E dobbiamo continuare. È che il popolo, sebbene fosse a Gerusalemme, hanno adorato altri idoli. E Dio li ha avvertiti, li ha ammoniti, ma non hanno ascoltato. È la nostra storia. Noi siamo così induriti, se Dio ti avverte, e noi non vogliamo sentire, finché Dio sia obbligato, sia forzato di mandare Nabucodonosor per distruggere Gerusalemme e deportare a Babilonia il suo popolo. Se non leggiamo l'Antico Testamento, non capiremo ciò che è successo nella storia della Chiesa. Durante gli Atti c'era qualcosa di magnifico, ma il popolo ha accettato altre cose. E quale ne fu il risultato? Qual è stato il risultato? Un degrado terribile che possiamo leggere nella storia della Chiesa con la formazione del cattolicesimo, con un Papa, ecco, chiamato il Santo Padre, che questo è un abominio nei confronti del nostro Padre. Un qualcuno ha assunto il ruolo del Padre, è diventato il Santo Padre. Non è quello il Santo Padre, il nostro Padre è diverso. Questo è un abominio. Per questo l'Apocalisse ci parla delle profondità di Satana, e il popolo di Dio che doveva essere a Gerusalemme si trova deportato a Babilonia. Ma sebbene tutto sembrava perso, Dio aveva promesso che 70 anni dopo avrebbe riportato il popolo a Gerusalemme. Ma se non leggete Esdra, Ageo, se non leggete questi libri, come potete sapere cosa dobbiamo fare oggi? Non c'è solo un tale degrado, ma c'è pure un ritorno fino a Gerusalemme, fino alla ricostruzione della casa a Gerusalemme. Questo è ciò che l'Antico Testamento ci mostra. Oggi Dio ricerca i veri adoratori. Nel 500, al tempo di Lutero, alcuni fratelli fedeli hanno detto: questo non è secondo la parola. E in ogni epoca Dio cerca, domanda degli uomini che dicono: non è secondo la parola, non sono d'accordo, io voglio seguire solo la parola. Abbiamo due cose nella Chiesa: il re e la bimbia. Se abbiamo capito queste due cose, abbiamo tutto. Ma dove ci troviamo oggi? Siamo al tempo di Lutero e abbiamo visto solo la giustificazione per fede, oppure siamo andati in là. Il Signore vuole riportarci ora alla realtà di Gerusalemme, il luogo che Lui ha scelto. Siamo nella cosa più grande. Faccio una pausa e spero che lo Spirito possa scrivere nei nostri cuori, specialmente nei giovani. Non che i meno giovani non contino più, ma hanno avuto il loro tempo. Loro sanno, ma devono praticare. Ma i giovani possa aprire i vostri cuori, lo Spirito, affinché vediate che la chiamata del Signore è la cosa più grande e che il Signore ci chiama a qualcosa che cerca Lui. Che sarà cruciale per il suo ritorno. Fratelli e sorelle, il Signore ritorna presto. Quando vediamo il notiziario, sentiamo parlare di Gerusalemme, perché il ritorno del Signore ha molto a che vedere con la Gerusalemme terrestre. Sul Monte degli Ulivi può succedere tra alcuni anni, ma perché ritorni? Sul Monte degli Ulivi bisogna che prima noi ritorniamo da prima alla Gerusalemme celeste. Per questo è così importante di vedere in che cosa ci troviamo. Siamo in qualcosa di così grande. Se gli occhi nostri sono aperti, allora saremo pronti a pagare un prezzo per abbandonare Babilonia e ritornare a Gerusalemme. Vivevano bene a Babilonia. Se vogliamo una vita piacevole, non faremo mai la volontà del Signore. Se i missionari avessero voluto una vita piacevole, non sarebbero stati adoperati da Dio. Se fossero stati soddisfatti a Babilonia, essi non sarebbero stati adoperati dal piano di Dio. Ma il loro spirito è stato risvegliato e sono ritornati a Gerusalemme. E per loro non è stato facile ricostruire. Ecco perché abbiamo bisogno di Zaccaria, perché per capire che ciò che è stato fondato sarà completato, e noi dobbiamo essere fortificati per completare fino al ritorno del Signore. Il Signore non ci obbliga, non ci costringe, ma chiama, cerca dei giovani, dei meno giovani che ritornano a Gerusalemme e che gli offrono delle offerte spirituali. In 1 Pietro 2,5 si parlano di sacrifici spirituali. Questa è l'adorazione. Ecco l'adorazione che il Padre chiede. Possa lo Spirito scrivere nei nostri cuori queste cose. Signore, non mi soddisferò di nient'altro di Gerusalemme e della Gerusalemme celeste, e voglio imparare a sperimentarti come realtà dei sacrifici spirituali, per offrire questi sacrifici spirituali. Questo è Giovanni 4. La seconda cosa è che in Giovanni 15 il nostro Signore ci mostra il modo in cui possiamo sperimentare questi sacrifici spirituali, in che modo possiamo diventare questi veri adoratori. Come un fratello ce l'ha ricordato, non tramite la nostra forza, noi non possiamo fare niente. Per questo, in Giovanni 15, vediamo che il Signore è la vera vite. Per essere veri adoratori abbiamo bisogno della vera vite. Molto semplice. Possa il Signore scrivere questo nei nostri cuori. In che modo posso essere un vero adoratore? Ho bisogno della vera vite. In noi stessi non è possibile, l'ecumenismo non è possibile, con le nostre idee non è possibile, ma solo con la vera vita è possibile. Dobbiamo essere innestati a Lui, a Cristo. Se dimoriamo in Lui, allora il Signore possa fare di noi questi veri adoratori. Rileggiamo Giovanni 15. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. A volte abbiamo letto troppo rapidamente questo capitolo, abbiamo dimenticato il Padre. Il Padre vuole la vigna, ha un piano e certamente tutta la parola ci mostra che Lui può compiere il suo piano. Per questo abbiamo bisogno di tutta la parola. Lui è l'Alfa e l'Omega. Lui è il vignaiuolo. A volte sembra difficile, il lavoro di un vignaiuolo è difficile, ma il Signore otterrà ciò che desidera. Per questo abbiamo bisogno del capitolo. Versetto 2. Ogni tralcio che è in me e non dà frutto, lo toglie via. Il Signore incomincia in modo molto diretto, in modo quasi pauroso, spaventoso. A volte passiamo questo versetto, ma il Signore ce lo dice subito. Ogni tralcio che in me non dà frutto, lo toglie via. Quando abbiamo ricevuto Gesù come Salvatore, è entrato in noi, e quando siamo stati battezzati siamo stati messi in Lui. Ma dobbiamo portare frutto. Questo significa che c'è un rischio che siamo in Cristo, ma che non portiamo frutto. E se non portiamo frutto, perché non dimoriamo in Lui, seccheremo. E se secchiamo, allora il Padre ci toglie. Non lo farà con gioia, ma constaterà che questo tralcio ha cessato di dimorare in me. Ha cessato di dimorare nella vite. E il Padre taglierà questo tralcio. Possa? Che avvertimento. Poi dice, e ogni tralcio che porta frutto, cosa fa il Padre? Lo pota, affinché ne dia di più. Il nostro Padre vorrebbe che portassimo frutto, e noi siamo questi tralci destinati a portare frutto. È la cosa più normale. Per un tralcio è normale portare frutto. Non dire, io non ce la faccio. Un tralcio è fatto per portare frutto. toglierà solo se tu decidi di non dimorare in Lui. Se tu trascuri la relazione con il Signore, se cessi di leggere la parola, se smetti di contattare il Signore, allora è pericoloso. Perché sei sempre lì ma non porti frutto. Nella tua vita non c'è frutto, hai solo l'esterno. Forse vieni sempre alle riunioni, anche con la Bibbia, e canti sempre, ma non contatti il Signore. Contatti altre cose nei tuoi pensieri. Hai gli stessi pensieri del mondo. Hai lo stesso desiderio di vedere il prossimo episodio. Hai la stessa passione della gente. Attento, perché stai trascurando la tua relazione con il Signore. Il Signore ti avverte. Dimora in me, ti dice il Signore. Ma se porti un po' di frutto, un po' di frutto, se c'è un frutto nella tua vita, allora il Padre toglierà. Perché mi succede? Perché mi succede? È la forbice che taglia perché tu porti più frutto. Non è il Signore che ne ha qualcosa contro di te, ma vorrebbe che ognuno di noi potesse portare molto più frutto. Voi siete già puri, nessuno deve aver paura di leggere questi versetti. Come se il Padre che avverte il Figlio dice non mangiare qualsiasi cosa. Se mangi certi frutti, ma altri, certi frutti rossi, non devi mangiarli. È un padre che ama suo figlio e che l'avverte. Non mangiare queste, perché se li mangi puoi morire. Ma il Padre vuole purificarci. Non pensate mai che il vostro padre stia lì e voglia toglierti via, nessun frutto via. Anche il Signore non taglia subito, perché non vuole togliere subito. Il Signore lascia fare, lascia i fenomeni naturali. Forse avete un albero con un ramo che è seccato, c'è sempre, ma la prossima tempesta il ramo cade a volte. Il Signore permette delle tempeste. Il Signore ha detto, io scuoterò e scuoterò ancora. Magari alcuni rami cadranno durante la tempesta. Cos'è successo? Il problema durava da tanto tempo. C'era un problema nella relazione tra questo ramo e la vite. Possa il Signore incoraggiarci a dimorare in Lui. Versetto 4. Dimorate in me. E questa è la motivazione del Signore. La motivazione del Signore è di dimorare in Lui. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può da sé por dar frutto se non rimane nella vite, rimaniamo a dimorare nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Lui è la vite, ma noi siamo i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Poi ritorna, se uno non dimora in me, non è che il Padre cerca chi vuole togliere via, ma ci mostra qual è il problema. Se uno non dimora in me, è gettato via. È gettato via perché ha cessato di dimorare. Che nessuno di noi sia gettato fuori. Non della salvezza. Quando abbiamo ricevuto Gesù come Salvatore, non perderemo mai la nostra salvezza. Giovanni 10, 28, nessuno ci strapperà dalla mano del Signore. Ma per quel che riguarda l'opera del Signore, per la sua vigna, è possibile che siamo gettati fuori. Questo è un avvertimento, un ammonimento per noi tutti. Signor Gesù, non voglio essere buttato fuori. Voglio dimorare nella vita e portare frutto. Si raccolgono, si gettano nel fuoco e si bruciano. In 1 Corinzi 3 sta scritto che la nostra opera sarà messa alla prova. Allora diciamo al Signore, se deve essere bruciato, bruciala adesso. Se quest'opera qui, a Brendar, è l'opera di un uomo, allora bruciala subito, perché possiamo partire più rapidamente possibile, andare dove ci sono i veri adoratori che tu ricerchi. Non vorremmo che quando il Signore ritornerà, e non vorremmo far parte di quelli che dicono Signore, Signore, non abbiamo fatto questo e quello nel tuo nome, e il Signore ci risponderà, non vi conosco. In 1 Corinzi 3 sta scritto che l'opera di ognuno di noi sarà messa alla prova dal fuoco. Possa il Signore metterlo alla prova oggi e dirgli: esaminami, Signore, se qualcosa in me non è in accordo con la mia volontà, brucialo, taglia ora, altrimenti alla prossima tempesta ci troveremo fuori. Restiamo dentro. Dentro e nella vite, se rimani nella vite, saremo uno. Che bello vedere dei fratelli e sorelle che da anni sono qui con noi. Non siamo uno perché ci troviamo ogni giorno, ogni venerdì, per bere un caffè. Ognuno di noi dimora nella vite, allora non possiamo essere altro che uno. Come conservare l'unità dello Spirito? Tu dimori in Cristo, io in Cristo. Versetto 7. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, le sue parole ci permettono di dimorare in Lui. Alleluia per la parola. Vuoi dimorare in Lui? Permetti alla sua parola di dimorare in te. Se le tue parole, sue parole dimorano in noi, allora domandiamo quello che vogliamo e ci sarà fatto. Secondo, in questo punto 2, la vera vite, primo sottopunto è dimorare. Tutti questi versetti che abbiamo letto possono essere riassunti con questa parola dimorare. La buona notizia è che è da Dio che siamo in Cristo Gesù. Il Padre ci ha messi in Cristo Gesù. Quindi noi dimoriamo. Questa mattina siamo qui riuniti, rimaniamo in questa sala, siamo semplicemente qui. La vita cristiana non è difficile, è dimorare. Questo è il punto A. Ora il punto B. Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandare, il punto B. Dobbiamo dimorare e domandare. Domandate quello che volete e vi sarà fatto. Possiamo, se non dimoriamo in Lui, possiamo provare a chiedere, ma non sarà fatto. Ma se la parola del Signore dimora in noi, allora saremo abitati dal desiderio del Signore, dal piano del Signore. Il Signore metterà in noi un peso per giovani, per dei credenti, per dei vicini. e domanderemo al Signore queste cose che avrà messo nel nostro cuore, e allora ci saranno dati per essere questi tralci che portano frutto. Dobbiamo dimorare in Lui, ma dobbiamo anche domandare. E questo domandare è quello che Paolo chiama il pregare senza pausa. Dobbiamo chiedere sempre: Signore, edifica la tua chiesa, costruiscila con noi, Signore, adoperaci. Se portate molto frutto, in questo è glorificato il Padre nostro, il Padre mio. Allora, così vedremo quanto il Padre risponderà alle nostre preghiere e porteremo frutto. E l'unico che sarà glorificato sarà il Padre. Se portate molto frutto, così mio Padre sarà glorificato e voi sarete miei discepoli. Come il Padre mi ha amato, così anch'io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Vedete che il Padre è pieno di amore. Noi lo vediamo come colui che ha la forbice per tagliarci, ma il nostro Padre è pieno di amore e ce lo dice con amore e ci incoraggia a dimorare nel suo amore. Per portare frutto dobbiamo essere riempiti del suo amore. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore. Come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Quando la parola dimora in noi, il Signore ci darà dei comandamenti. A volte ci dirà: taci. E volevi dire qualcosa, ma il Signore ti dice: taci. E se l'ami, tacerai. A volte poi hai detto qualcosa a volte e dirai dopo, ti dici dopo: ma perché l'ho detto? Ieri ho detto qualcosa e poi perché ho detto questo? Mi sono detto. Siamo tutti apprendisti, ma questa reazione è meglio obbedire subito. E dopo che l'hai detto dici: ma perché l'ho detto? Perché non dimori abbastanza? Esercitati. Non devi essere scoraggiato. Devi dire al Signore: Signore, aiutami a dimorare in te. Voglio ubbidire ai tuoi comandamenti. E la prossima volta stai per dire qualcosa e ascolti qualcosa. E perché lo ami, non lo dici. Che gioia. Se l'amiamo, ascolteremo i suoi comandamenti. Come ho osservato i comandamenti del Padre mio, dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Lui vuole la nostra gioia. Perdete quest'idea che Lui sta lì per guardare chi porta frutto e chi non lo porta. Questo è il mio comandamento. Qual è il comandamento? Che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato a voi. Come ci ha amato? Hai aspettato che tu fossi amabile? Eri forse così amabile? E ha detto: sì, ti amo. Come una sorella che diceva: io amo chi mi ama. Ama chi l'ama, ma questo amore è un altro. Amatevi gli uni gli altri senza condizioni. Non amiamo quelli che vanno bene, quelli che ci amano, amiamo tutti, perché è l'amore con cui, nel quale Lui ci ha amati, non è il nostro. Per questo dobbiamo dimorare nel suo amore, per avere questo amore, altrimenti saremo come alcuni che parlano dell'amore e senti invece l'amarezza che escono da queste parole. ma quando dimoriamo in Lui, allora abbiamo l'amore per tutti i santi, l'amore che ha animato il Signore per venirci a salvare. E se incontri qualcuno che non è amabile, è perché tu possa scoprire l'amore del Signore, che ama tutti, e io ne faccio parte. Dimoriamo nel suo amore affinché la sua gioia sia completa. Versetto 13: nessun amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Voi siete i miei amici se fate le cose che vi comando. Dobbiamo apprezzare che siamo gli amici del Signore. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo Signore. Ma vi ho chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che udite dal Padre mio. Ci ha fatto conoscere tutto quello che ho udito dal Padre mio. E il Padre cerca veri adoratori. Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi. E vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto. Parliamo della Chiesa, pensiamo che vedranno rapidamente il piano del Signore, una città, una chiesa, e poi non è così facile, non è così chiaro. Perché il Signore ci ha aperto gli occhi? Non ho risposta, ma qui vediamo perché vi ho scelti. Il Signore ci ha scelti, ci ha costituiti. Sarebbe drammatico se il Signore che ci ha scelti per la cosa più gloriosa dell'universo, ma come i figli di Israele, sarebbe terribile se trascuriamo questo appello. Non disprezziamo quello che ci ha mostrato. Io vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto. Questo è il punto C, andate, perché andiate. Dobbiamo imparare l'ABC della vita cristiana, l'ABC dei veri adoratori. Cos'è? Dimorare, domandare, andare. Se ognuno di noi dopo questa riunione rinnoviamo la nostra consacrazione e diciamo al Signore: Signore, voglio dimorare in te, voglio restare in te, voglio ritornare a te, attaccarmi a te, e prendiamo la nostra responsabilità. Cosa vuoi fare ad Aosta? Vuoi adoperarmi? Eccomi, Signore. Sono un attralcio. Cosa posso fare? Gli chiedi. Chiedi al Signore: adoperami, compi il tuo piano con me. Dimori in Lui e chiedi. E poi il Signore ti manda e tu vai. E vai con fede, in fede. Magari vai fino al telefono o fino al tuo vicino, ancora in città, non so, ma andate. Ci vogliono tutti e tre. Se non dimoriamo, non c'è niente. Ma se dimoriamo in Lui, è una buona cosa, ma non basta. Dobbiamo anche domandare. Per questo la preghiera è così importante. Dobbiamo dimorare e domandare. Vi esercitate, dimorate, chiedete, ma se non andate non succede niente, bisogna andare. Ma se andiamo senza dimorare e domandare, non va. Possa il Signore parlarci, perché ognuno di noi diventi questo vero adoratore, che dimorano in Lui, che chiedono continuamente e che vanno. Signore, eccomi, mandami. Non ti obbliga, ma cerca. Il Signore farà cose magnifiche. Andate, portiate frutto, il vostro frutto rimanga, affinché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, Egli ve lo dia. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. è ciò che lo Spirito Santo vi dirà. E se il mondo vi odia, al versetto 18, io ho parlato di amarvi e qui il mondo vi odia. Possa il Signore aprirci gli occhi per capire che il mondo ci odia. Ci odia attirandoci a sé. Per questo il mondo è seduttore. Cos'è il diavolo? È il principe del mondo. E lui sarebbe così contento se potesse ingannare ogni giovane di questa sala. Tu con questa cosa, tu con un'altra, con un'altra. Ognuno di noi con qualcosa di diverso. Satana nel suo sistema ha qualcosa per ognuno di voi. Se siete studiosi, ha qualcosa per voi. Se amate l'azione, ha qualcosa per voi. Se avete il divertimento, ha qualcosa per altro per voi. Se avete la musica, ha molte cose per voi. E lui è il miglior venditore. Più lo ascoltate, più siete catturati. Questi venditori, all'inizio non volete acquistare niente, poi vi presentano un'altra, poi una terza, una quarta. E alla fine acquisti tutto. E con questo programma vi offro questo e potrete fare questo e quello. Non hai soldi, ma tu vuoi assolutamente comprare le cose che ti hanno presentato. E poi porti tutto a casa e non sai cosa farne. Satana è il gran seduttore. Fratelli e sorelle, possa lo Spirito Santo aprire i nostri occhi, che il mondo ci odia. Non solo il mondo materiale, ma anche Satana adopera il mondo materiale e religioso per impedire ai credenti di dimorare nella vera vita e di diventare i veri adoratori. Per questo il capitolo non si ferma al versetto 17, ma sta scritto: se il mondo, che è il grande nemico, vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo e che io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Se il mondo ti ama troppo, è possibile che tu sia in una situazione pericolosa. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, e poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Preghiamo questi versetti. Non sono del mondo. Vivo nel mondo, nel bus. Sei forse come gli altri, hai uno smartphone, hai anche degli ascoltatori. Tu sei nel mondo, adoperi le cose del mondo, ma non sei del mondo. Non sei qualcosa di strano, sei come gli altri, sei nel mondo. Hai una macchina, ma l'auto non è il tuo idolo, né il tuo telefono. Non siamo del mondo. Non siete del mondo. E io vi ho scelti. Per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detto. Il servo non è più grande del Signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Questo è il mondo religioso. 25. Ma questo è avvenuto affinché sia adempiuta la parola scritta nella loro legge: mi hanno odiato senza motivo. Perché il Signore ci dà tutte queste parole? Per avvertirci che se dimoriamo in Lui, che il mondo ci odierà. Non credete? Questo mondo di Babilonia ci odierà. Dobbiamo essere pronti mi hanno odiato senza motivo. Il Signore è stato odiato senza motivo. 26. Ma quando sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. E anche voi mi renderete testimonianza perché siete stati con me fin dal principio. Non è magnifico questo capitolo? Questo capitolo inizia con io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Con la vite e il vignaiolo. E finisce con lo Spirito di verità. Questo capitolo abbiamo il Padre che è il vignaiolo. Abbiamo il Figlio, che è la vera vite, abbiamo lo Spirito Santo, che è in noi, il Consolatore. E questo Spirito Santo, versetto 8, dal capitolo 16, e quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Spesso diciamo che quando andiamo, andiamo come testimoni. Il Signore non ci ha chiamato per essere degli avvocati con argomenti, ma dobbiamo essere dei testimoni. Testimoniamo, rendiamo testimonianza. Non possiamo convincere nessuno, ma possiamo rendere testimonianza. Sarete i miei testimoni. E anche voi renderete testimonianza. Capitolo 15, 27. Non solo dimorare e domandare, ma rendere testimonianza. E cosa facciamo? Come puoi convincere i colleghi? Come puoi convincere i tuoi vicini? Sei un buon avvocato con argomenti buoni? Non devi essere un avvocato, devi essere un testimone. Chi convincerà? Al capitolo 16, 8, è lo Spirito Santo. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Ma il primo che deve essere convinto dal peccato sei tu. Sono io. Ecco cosa fa lo Spirito Santo. Lui ci convince. Lo Spirito Santo è nei nostri cuori per convincerci e per guidarci. Abbiamo il versetto 13 del capitolo 16. Quando però sarà venuto lui, lo Spirito della verità, egli vi guiderà in tutta la verità. Vi guiderà in tutta la verità, in tutta la realtà. In che modo possiamo dimorare in lui? Abbiamo lo Spirito Santo che abita in noi e che ci guiderà. Qui avevamo messo anche 1 Giovanni 2, 27, e che l'unzione dimora in noi, e quest'unzione ci insegna ogni cosa, e ci insegna a dimorare in Lui. Ascoltiamo questo Spirito Santo. Questo Spirito Santo ci dirà, taci, oppure ci dirà, va e parla. Basta. Se ascoltiamo l'unzione in noi, allora dimoreremo in Lui, e porteremo molto frutto. Alleluia per il nostro Padre che è il nostro vignaiuolo. Alleluia per il Figlio che è la vera vite. E alleluia per lo Spirito Santo che abita in noi e che ci guida a dimorare in Lui. Non è magnifico? È straordinario. Lode al Signore. E l'ultima cosa che volevo dire. Dobbiamo vedere una cosa magnifica. Dio ci chiama a dimorare in Lui, ma Lui ha fatto la prima parte. 1 Corinzi 1, 30 dice è Dio che ci ha messi in Cristo Gesù. Noi vogliamo dimorare in Lui, ma come facciamo? La prima cosa che dobbiamo vedere, ed è grazie a Lui che voi siete in Cristo Gesù, dobbiamo apprezzare questo e dimorare. E poi, secondo Corinzi 4, 16 a 18, noi non ci scoraggiamo, ma non guardiamo alle cose visibili, ma quelle invisibili. Per dimorare nel Signore dobbiamo guardare non a quello che sentiamo, non a quello che sperimentiamo, ma a ciò che la parola dice. E la parola ci dice che siamo in Cristo. Eravamo dai fratelli, abbiamo fatto loro questo schema che facevamo all'inizio della vita di Chiesa, di quattro personaggi. Una prima persona, una seconda, e una terza. Vanno in questa direzione. Si trovano su un muro molto stretto, perché la vita cristiana è una via stretta. Ma l'unico senza vertigini è il primo. E in Secondo Corinzi 4 sta scritto che noi non guardiamo le cose visibili alle cose invisibili. Queste cose invisibili sono i fatti della parola. Uno dei fatti meravigliosi è che Cristo è in noi. Non lo senti, ma dal momento in cui l'hai sentito, non lo senti, ma è in te. Oggi c'è il sole, ma devi salire per poter vederlo. Ma oggi non siamo depressi dicendo non c'è sole, no. Il sole c'è sempre, ma non lo vedi perché c'è la nebbia. A volte in te ti sembra che il sole non esista. E a volte non senti più il Signore. Ma Cristo è in te, è un fatto. Non camminare secondo quello che senti, ma quello che secondo i fatti. Noi siamo in Cristo Gesù. Il secondo che segue è la fede. Perché la fede è importantissima, ma deve guardare nella direzione giusta, cioè deve guardare ai fatti della parola. E allora l'ultimo, l'esperienza, segue. Ma se la fede si rivolge verso l'esperienza, guarda indietro all'esperienza, allora tutte e due cadono. Non guardate a quello che provi, a quello che senti, ma guarda i fatti della parola. Siamo in Cristo e ringraziamo il Signore perché è da Lui che sono in Cristo Gesù. Poco importa quello che proviamo, siamo in Cristo e fissiamo gli sguardi su questi fatti. E allora saremo sensibili all'unzione che ti dirà ritorna, basta, fermati e dimoreremo in Lui e porteremo frutto per la gloria del Padre. Alleluia per il nostro Padre che è il vignaiolo, il Figlio che è la vera vite e lo Spirito Santo che è in noi. E questo ci insegna a camminare non secondo la vista, la visione, ma per fede. C'è un riassunto a disposizione, a vostra disposizione, sul mobile all'entrata. Possa il Signore ottenere questi veri adoratori. Cantiamo il 10 in francese. Prima di cantare, una testimonianza. È bello sentire questa parola sul dimorare nel Signore.